Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
Hiba Abu Nada, شابه فلسطينيه من غزه.
Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Buonasera ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare, Popolare Network.
Sommario della puntata. Caos francese. Il primo ministro Le Cornu si dimette il giorno dopo aver presentato il suo governo. Macron, però, gli chiede di condurre negoziati da ultima chance fino a mercoledì sera. Mai così vicini ad un accordo. In Egitto sono iniziati i negoziati tra Israele e Hamas per mettere fine alla guerra a Gaza, ma la strada è in salita e piena di ostacoli. Diario dalla West Bank, a Hebron, dove la violenza dei coloni negli ultimi 2 anni è quadruplicata. Percosse, umiliazioni e violazione del sonno. Gli attivisti della flottiglia tornano a casa e il governo spagnolo assicura che la giustizia risponderà alle denunce. In Ucraina per parlare di pace, il racconto dalla carovana del Min, sfiorata dai bombardamenti russi su Leopoli. Stati Uniti, Trump definisce Chicago una zona di guerra e invia la Guardia Nazionale. Il presidente statunitense crea il nemico interno per avere via libera con la repressione. Cresce la tensione tra Venezuela e Washington. Con il blocco navale USA, lo scontro fa un salto di qualità e i due presidenti parlano di guerra. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
Partiamo allora subito dalla Francia. Come avete sentito, è il caos politico in Francia. Questa mattina il primo ministro Le Cornu si è dimesso il giorno dopo aver presentato il suo governo, ma nel frattempo nel pomeriggio sono arrivate delle notizie nuove. Partiamo da qui con Shawky che mi ha raggiunto in studio. Shawky, buonasera.
Buonasera Martina. La Quinta Repubblica fondata da De Gaulle per dare stabilità politica al paese sta vivendo il peggior momento della sua storia. Come dicevi, oggi alle 10 del mattino il primo ministro Le Cornu aveva rassegnato le dimissioni che sono state subito accettate dal presidente Macron, che a quel punto aveva 3 opzioni: sciogliere il Parlamento, indire nuove elezioni legislative, nominare un nuovo primo ministro, il quinto in un anno, oppure terza opzione, dare le dimissioni. Macron ha scelto una quarta opzione. Poco fa ha chiesto al primo ministro dimissionario di fare un ultimo tentativo, e questo in nome della stabilità della Francia. Le Cornu ha accettato l'incarico dopo un incontro di un'ora con Macron, ma ha avvertito che non andrà oltre mercoledì. Se i negoziati con i leader dei partiti falliranno, Le Cornu getterà definitivamente la spugna. Macron ha promesso che a quel punto si assumerà tutte le responsabilità, fino a dimettersi ancora non si sa, anche perché per il momento Macron ha escluso di andare in televisione e parlare ai francesi.
Grazie Shawky, e adesso sentiamo da Parigi Francesco Giorgini.
Un primo ministro che questa mattina presenta le dimissioni meno di un mese dopo la nomina, dichiarandosi di fatto incapace. Un primo ministro che si dimette 15 ore dopo aver presentato e nominato ufficialmente ieri sera 18 ministri, dunque oggi tutti dimissionari, e che non avrà presieduto non fosse che un solo consiglio dei ministri. E adesso, qualche minuto fa, un nuovo sussulto: lo stesso primo ministro dimissionario incaricato dal presidente di un ultimo estremo tentativo di trovare un compromesso, anche a costo di cambiare la lista dei ministri nominati ieri sera. È l'ultimo episodio clinico dell'interminabile agonia del macronismo, e gli aggettivi per qualificarlo vanno in una lunga panoplia da desolante a grottesco. Ma per restare all'aspetto clinico, il sintomo è senza precedenti e di una gravità inedita. Sébastien Le Cornu, l'effimero primo ministro da baraccone di cui sopra, è davvero il più fedele, il più fidato, il più instancabile degli uomini del presidente. È l'ultimo dei macronisti, come si dice dell'ultimo dei moicani, dopo di lui l'oblio. E si è bruciato in un lampo in qualche settimana, come un meteorite in una notte d'ottobre. Segno, o piuttosto sintomo appunto, che la malattia della seconda presidenza Macron è gravissima, forse in fase terminale. L'ipercentro liberale piglia tutto, inventato e incarnato dall'ex banchiere d'affari diventato presidente, sta inesorabilmente crollando. Politicamente non è più attrattivo, ma repulsivo e sempre più isolato. Ideologicamente la smart nation dei belli, ricchi e famosi conta certo più miliardari precari ma anche più poveri che mai prima, secondo i dati dell'Istat francese. E infine, ma forse soprattutto elettoralmente, sondaggio dopo sondaggio, ma più ancora elezione dopo elezione, con le europee e le legislative anticipate un anno fa clamorosamente perdute, rispettivamente al 16-20%, e ancor peggio se si votasse adesso. C'è stata ieri un'elezione per un posto vacante da deputato all'Assemblea Nazionale, circoscrizione del Tarn e Garonne, provincia diciamo anonima per non dire qualunque del sud-ovest della Francia. Il candidato macronista ha raccolto il 5% dei voti, dietro la lepenista al 29%, al candidato della gauche al 24% e a quello della destra tradizionale al 17%. Questo è lo stato di quel che resta delle truppe macroniste, il presidente più solo e disarmato che mai. Secondo la Costituzione gli restano tre possibilità: primo, nominare un nuovo primo ministro dopo averne bruciati tre in meno di un anno, l'ultimo appunto in meno di un mese. Ci vorrebbe una svolta clamorosa, come la nomina di un premier di sinistra per una politica antimacronista. È l'offerta che fa il Partito Socialista, con il sostegno di Verdi e comunisti, ma non della sinistra radicale di Mélenchon. Seconda possibilità, scioglimento dell'Assemblea Nazionale con nuove legislative anticipate, come chiede Marine Le Pen, con la probabilità forte di una vittoria dell'estrema destra e soprattutto, come detto, il possibile collasso dei macronisti. Infine, terza possibilità, quella evocata da Mélenchon, assolutamente la più remota, le proprie dimissioni del presidente per andare ad un'elezione presidenziale anticipata prima del 2027, termine istituzionale del suo mandato. Comunque vada, la fine del macronismo attende ormai solo la decisione di Macron.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
Andiamo in Medio Oriente, dove alla vigilia del secondo anniversario dal 7 ottobre le delegazioni di Hamas e Israele insieme ai mediatori si sono riunite in Egitto oggi per dare via ai colloqui nel quadro del piano del presidente degli Stati Uniti Donald Trump per porre fine alla guerra a Gaza. La strada è ancora lunga e in salita, ma non si è mai stati così vicini ad un accordo. Sentiamo Emanuele Valenti.
In due anni Israele e Hamas non erano mai stati così vicini a un accordo organico per mettere fine alla guerra a Gaza. Ma gli ostacoli sono sempre gli stessi e il raggiungimento di quell'accordo non è per nulla scontato. Così come non è scontato che a un certo punto un'eventuale intesa non possa saltare. Il coinvolgimento diretto di Trump, incalzato da europei e arabi, ha portato in pochi giorni ai colloqui cominciati oggi in Egitto. In questa prima fase le parti devono discutere del rilascio degli ostaggi in cambio della liberazione di alcuni detenuti palestinesi, passaggio che dovrebbe arrivare contestualmente a una tregua e a un primo parziale ritiro dell'esercito israeliano. Trump ha chiesto di fare in fretta, ma diversi funzionari, coinvolti nella trattativa indiretta mediata da Qatar, Egitto e Stati Uniti, hanno fatto capire che come minimo ci vorranno alcuni giorni. Lo confermerebbe il fatto che in una prima fase la delegazione israeliana potrebbe anche non essere al completo. La proposta di Trump e il protagonismo americano sono arrivati dopo una serie di eventi che hanno fatto cambiare idea alla Casa Bianca, passata dalla Gaza Riviera alla richiesta a Netanyahu di fermare l'assedio della striscia. Gli eventi principali sono stati due: il raid israeliano su Doha in Qatar contro Hamas. Il Qatar è un alleato chiave degli Stati Uniti e un importante tassello nell'impero economico della famiglia Trump. E poi, il secondo evento, il riconoscimento dello Stato palestinese da parte di diversi paesi europei, con il conseguente isolamento internazionale di Israele. Gli ostacoli, però, dicevamo, sono molti, a partire dalla totale sfiducia tra le parti. Il primo riguarda proprio il rilascio degli ostaggi. La proposta di Trump parla della liberazione di tutti gli ostaggi, che in fondo sono l'unica arma, l'arma più potente, in mano ad Hamas, quella che ciclicamente, come oggi, ha costretto Israele a trattare. Probabile quindi che prima della loro liberazione Hamas chieda la definizione di altri punti sensibili, una tregua e un primo parziale ritiro israeliano dalla striscia. Ma anche in questo caso, il secondo ostacolo, il gruppo palestinese teme che, come già successo in passato, Netanyahu possa abbandonare l'accordo e riprendere la guerra. Per questo Hamas ha chiesto garanzie specifiche. Pensiamo solo al Libano. A parecchi mesi dal cessato il fuoco tra Israele ed Hezbollah, gli israeliani, lo hanno fatto anche oggi, continuano a bombardare il paese vicino. C'è poi la questione del ritiro delle truppe israeliane, il terzo ostacolo. La Casa Bianca ha fatto circolare un'ipotesi che però prevederebbe sempre, anche alla fine, una presenza israeliana in una zona cuscinetto lungo il perimetro di Gaza. Sul medio-lungo periodo lo scoglio più importante è poi il disarmo di Hamas, il quarto ostacolo. Netanyahu ha sempre detto che sarebbe andato avanti fino alla totale distruzione dell'organizzazione. Ora forse potrebbe fermarsi. E altri conflitti ci insegnano che il disarmo di organizzazioni come Hamas richieda molto tempo. Come evitare quindi che questa variabile faccia saltare tutto? Con questo negoziato, infine, Hamas e Israele si giocano il loro futuro. E questo potrebbe influenzare, non poco, la loro strategia durante la trattativa.
E ovviamente nel quadro bisogna tener conto anche della Cisgiordania, che per ora resta fuori dal piano di Trump, ma che non può essere ignorata. Allora noi andiamo proprio lì con la seconda puntata del diario dalla West Bank, a cura del fotografo dell'agenzia Prospect, Samuele Pellecchia.
Da due giorni siamo a Hebron, al Khalil per i palestinesi, nel sud della Cisgiordania, la seconda più grande città palestinese, completamente circondata da insediamenti israeliani. Qui vivono più di 200.000 palestinesi e circa 800 coloni ebrei insediati nella città vecchia. Hebron, infatti, a differenza delle altre località palestinesi, escludendo Gerusalemme Est, è l'unica in cui un'intensa attività coloniale ha coinvolto proprio il centro della città. Qui abbiamo incontrato Taha Hussein, giornalista palestinese che lavora come fotografo e corrispondente freelance.
Ciò che accadeva prima del 7 ottobre è aumentato di almeno 4-5 volte. Le aree in cui è vietato entrare nell'antica Hebron sono aumentate notevolmente. Nella maggior parte delle aree, per noi giornalisti palestinesi, è vietato entrare e documentare le violazioni e gli attacchi che si verificano. Una volta siamo stati trattenuti per 6 ore. È stata una detenzione molto, molto dura, al punto che non riuscivamo a parlare. È stata la prima volta che ho sentito il rumore di denti che digrignavano a causa del freddo intenso. Sono state 6 ore difficili, più difficili di quanto si possa descrivere. Ci sono stati molti attacchi contro i giornalisti dopo il 7 ottobre. I coloni cercano in modo provocatorio di raggiungerci e aggredirci. Se sei presente all'evento, lo fotografi, ma l'esercito ti dice che non puoi farlo, perché è zona militare chiusa. Ci impediscono di scattare e ci chiedono di allontanarci. Se gli diciamo che la legge israeliana ci permette di entrare, la risposta è: sono io che controllo la legge e sono io che la stabilisco come soldato israeliano.
Seguiamo Taha lungo il dedalo di via della città vecchia, osservando i negozianti chiudere le loro botteghe. Come ogni Shabbat, i fotografi si ritrovano in un punto prestabilito per documentare il tour. Infatti ogni sabato i coloni, con famiglie e bambini, scendono nella parte araba della città vecchia per fare una passeggiata scortate da decine di soldati. I militari tengono le distanze tra i due gruppi e cercano con i propri corpi di impedire la vista ai fotografi. Nel frattempo ci filmano anche loro e ci sfottono facendo vari gesti e cuoricini con le mani. Il tutto dura un'oretta, durante la quale non si capisce bene chi guardi chi in questo ripetitivo surreale safari.
Intanto stanno tornando in questi giorni gli attivisti della Global Sumud Flottiglia che erano stati arrestati da Israele. Il Ministero degli Esteri israeliano ha detto oggi che 138 attivisti sono ancora sotto custodia israeliani, 27 attivisti sono in viaggio ora verso la Spagna, ma altri sono già arrivati e hanno raccontato che cosa hanno subito. Sentiamo Giulio Maria Piantedosi.
Sono diretti verso la Spagna anche gli ultimi 28 attivisti della Global Sumud Flotilla rilasciati da Israele. Un aereo delle forze armate spagnole è andato a prenderli ad Atene, dove sono arrivati da Tel Aviv. L'unica rimasta in Israele detenuta è un'attivista accusata di aver dato un morso a una dottoressa dell'esercito. Ieri sera era atterrato a Madrid un primo gruppo di 21 persone. All'arrivo hanno descritto percosse, bendature forzate, mani e piedi legati, detenzioni in gabbie, privazione del sonno e minacce con armi e cani. A molti di loro sarebbe stata negata anche la terapia medica, inclusa l'insulina per i diabetici. Tra i rimpatriati figurano anche l'ex sindaca di Barcellona, Ada Colau, che ha insistito sulla necessità di una mobilitazione continua fino a quando il genocidio non sarà fermato.
In shock perché abbiamo vissuto una situazione chiaramente traumatica.
Abbiamo vissuto una situazione chiaramente traumatica, ha detto Colau. Tra i liberati c'era anche il giornalista del Paese, Carlos Barrón. Usavano metodi per la privazione del sonno, entravano diverse volte durante la notte nella cella, ci spostavano continuamente per disorientarci e impedirci di dormire. Le guardie israeliane ci dicevano che non c'erano medici per animali come noi. Le famiglie e i sostenitori hanno accolto i rientrati tra applausi e cori per la Palestina, mentre i legali e gli stessi attivisti hanno chiesto di proseguire la pressione politica per la liberazione dei compagni ancora detenuti e per garantire le indagini sui maltrattamenti. Alcuni attivisti, non tutti, hanno firmato il documento israeliano che li ha di ingresso illegale, anche se gli avvocati del gruppo continuano a sostenere che si tratta di un fermo illegale in acque internazionali. Il governo di Madrid ha assicurato che la giustizia spagnola risponderà alle denunce degli attivisti presenti sulla flottiglia, ma ha espresso cautela riguardo alle misure legali che potrebbero essere adottate. E nel frattempo anche le strade della Spagna si sono riempite questo fine settimana di manifestazioni di protesta in più di 70 città, da Barcellona a Madrid, con oltre 200.000 persone solo nella capitale catalana. Secondo i media spagnoli si tratta delle proteste più imponenti in Spagna dall'inizio del conflitto a Gaza. I partecipanti hanno chiesto al governo di Pedro Sánchez di rompere le relazioni diplomatiche con Israele.
Fare Radio Popolare. Abbonati per sostenere l'informazione indipendente.
E come per gli attivisti della flottiglia, anche gli attivisti del MEA, nel Movimento Europeo di Azione Non Violenta, sono andati invece in Ucraina per cercare di parlare di pace, creare rete e mettersi fisicamente a disposizione del dialogo. Il convoglio è stato sfiorato dai bombardamenti russi nel weekend su Leopoli, ma diciamo l'obiettivo appunto del convoglio del MEAN era proprio quello di incontrare e creare relazioni. Sara Milanese ha intervistato Enrico Gussoni, attivista del MEAN con la delegazione a Gesci.
Lo scopo era proprio fare un'azione civile di pace. Noi come civili questo possiamo fare, però questo lo dobbiamo fare, cioè essere presenti, andare lì dove le cose stanno succedendo, incontrare le vittime per fare poi da amplificatori nelle nostre reti sociali, civili, di attivismo, di associazionismo, tentare di comunque supportare la società civile ucraina, che poi è quella che sta tenendo in piedi il paese. Per me personalmente c'è stato l'incontro con gli scout ucraini, sono molto riuscito a immedesimare nella difficoltà che loro possono avere, quindi continuare a dare avanti, a fare il loro servizio educativo con i ragazzi, con tutte le difficoltà di sicurezza, tutti i vincoli, anche poi i problemi proprio di gestione psicologica di questa situazione con i loro ragazzi, con i loro volontari, i capi scout che sono arruolati, sono al fronte, sono già caduti più di 70 capi scout. Questo mi ha toccato anche, diciamo, personalmente. Sto ancora elaborando tante cose, anche l'incontro lo sguardo di un giovane che aveva avuto la mia età in metropolitana a Kharkiv, a chiedere l'elemosina senza una gamba. Non ci siamo detti una parola, ma quello sono sicuro che sarà un incontro che non riuscirò a scollarmi di dosso.
Il podcast di Esteri è sui siti di Radio Popolare e Popolare Network.
Adesso Diario Americano, sentiamo Roberto Festa.
War zone, zona di guerra. E questa è la giustificazione con cui Donald Trump ha mandato 300 soldati della Guardia Nazionale a Chicago. Il presidente era pronto a mandare le truppe anche a Portland, in Oregon, che a suo parere sarebbe war ravaged, cioè devastata dalla guerra. Ma una giudice distrettuale ha bloccato il suo ordine spiegando che Portland non è devastata dalla guerra e che quindi non c'è bisogno, almeno per il momento, di mandare i soldati. La retorica di Trump contro le città americane, tutte a guida democratica, non è nuova. Il tema della legge e dell'ordine è risuonato spesso in campagna elettorale e l'allora candidato aveva spesso criticato lo status di sanctuary cities, cioè dove vengono garantite difese, diritti ai migranti, che molte città americane, appunto a guida democratica, proclamano. Quanto sta succedendo in questi giorni è però sicuramente qualcosa di molto più forte e preoccupante rispetto alla retorica del passato. Sono due in particolare i fatti nuovi. Anzitutto Trump sta riempiendo le città americane di soldati. La cosa va contro la legge e contro la Costituzione. Il Post Comitatus Act, una legge che ha 150 anni, vieta espressamente di usare l'esercito all'interno del paese, a meno che non succeda qualcosa di estremamente grave, un'insurrezione, un'invasione straniera. I soldati sono stati utilizzati, per esempio, a Los Angeles. A Chicago Trump manda invece la Guardia Nazionale, ma anche questa è una forzatura preoccupante. La Guardia Nazionale, infatti, è un corpo sia federale sia statale, composto di militari di carriera e di altri part-time. Viene di solito utilizzata quando ci sono emergenze, tipo disastri naturali, oppure all'estero per assistere l'esercito regolare. La Guardia Nazionale può essere sia utilizzata all'interno, però appunto in momenti gravi, come per esempio un'insurrezione. Ma ancora una volta non si capisce dove sia oggi negli Stati Uniti l'insurrezione. Oltre al problema legale e costituzionale, ce n'è però uno più specificamente politico. E il problema sta proprio in quella parola war, guerra, che Trump usa sempre più spesso in contesti diversi. Chicago è appunto zona di guerra, Portland è devastata dalla guerra, e poi ci sono, come precisato nell'ordine esecutivo e nella direttiva emanati la settimana scorsa, ci sono i nemici interni, gli antifa o anche soltanto quelli sospettati di essere anti-americani. È del resto un modello sperimentato in ogni paese il cui governo assume una piega sempre più autoritaria. Si crea il nemico per poter aver via libera con la repressione.
In chiusura andiamo in Venezuela, dove ieri sera Donald Trump ha annunciato che l'esercito statunitense aveva colpito un'altra imbarcazione al largo delle coste venezuelane, una situazione di tensione che cresce continuamente e i due presidenti ora parlano di guerra. Ma prima di sentire Alfredo Somoza, una buona serata a tutti e tutte da Martina Stefanoni.
Non c'è dubbio che c'è un tentativo di rovesciare il suo governo con dei contorni anche di novità. Questo blocco navale in piena regola che c'è a largo del Venezuela da parte degli Stati Uniti, sono almeno 8 navi da guerra, un sommergibile di attacco rapido e almeno 4.500 soldati pronti ad intervenire, che non sono ufficialmente per rovesciare lì nessun governo, anche perché dal mare sarebbe difficile che potessero rovesciare un governo, ma ufficialmente per combattere il narcotraffico. Il Venezuela in realtà non ha mai avuto un ruolo nella catena di approvvigionamento di droghe illecite negli Stati Uniti, però ovviamente il tema narcotraffico già dai tempi della Guerra Fredda è un bel alibi per intervenire negli affari degli altri. E da quando questa flottiglia è al largo della Venezuela sono state già 3 le navi affondate con i droni. In primo episodio sono morti 11 persone, nei due successivi, l'altro tra l'altro settimana scorsa, sono morte 8 persone. Gustavo Petro, il presidente della Colombia, aveva già denunciato alle Nazioni Unite questi casi come esecuzioni extragiudiziarie, e Petro diceva che questo metodo è un metodo che potrebbe in qualsiasi momento estendersi ad altri paesi latinoamericani. Ma la NBC ha dato proprio ieri il loro scoop, dicendo che ci sono i piani per bombardare con droni lavoratori, installazione di narcos sul territorio venezuelano, quindi un salto di qualità. C'è un altro tassello di questa situazione: in Porto Rico c'era questa base storica, la Roosevelt Roads, a Ceiba, che è una località di Porto Rico, che era stata aperta nel 1940 per essere stata chiusa nel 2004. Perché era famosa questa base? Perché praticamente da qui sono partiti tanti interventi degli Stati Uniti nei Caraibi. Nel 65 era partita l'invasione della Repubblica Dominicana per rovesciare il presidente Juan Bosch, un presidente democratico. Nell'83 era partita l'invasione per Granada per rovesciare Morris Bishop, che era troppo amico di Fidel Castro, e nell'89 era partita l'invasione del Panama per abbattere il presidente, il dittatore Manuel Noriega. Ecco, è stata riaperta adesso e in questo momento sta ospitando lo squadrone d'attacco 225 della Forza Armata dell'Aviazione degli Stati Uniti, che dichiarano che hanno spostato i loro velivoli su questa che è stata negli anni 50 la base americana più grande al mondo, che sono pronti lì per fare fronte ai cartelli della droga. Parliamo della più nuova tecnologia in materia di caccia per combattere i cartelli, qualcosa che ovviamente non quadra, perché casomai una lotta classica contro i cartelli della droga si fa massimo utilizzando elicotteri, ma non sicuramente i caccia da combattimento.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.